No niente, no? Allora ci potete qua, ci potete qua, no, io ci sono, porto me, ci sono qua. Allora, siccome noi non potete fare niente, ci sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Ben ritrovati a Bianco Rosso e Giallo Blu, sempre qui su Radio Revolution. Io sono Beppe, bentornati, benvenuti. Con me, oltre a Francesco, c'è un parterre di tutto rispetto oggi in studio. Per dirla già, parleremo di sport e quindi puntata eccezionale che partirà tra pochissimo, la nostra solita ora di cose a vanvera, o solo apparentemente a vanvera, perché in realtà parleremo di cose serissime. Ma prima noi partiamo con la musica, questa è Night by Night, Chromeo. Era Night by Night, Chromeo, pezzone da aperitivo, da preserata, scelto da due punti. Nicolò Fabris, direttore e fondatore di parmafanzine.it, benvenuto.
Ciao, grazie.
Fuori
grazie
uno. Raffaele Castagno, giornalista di Parma Repubblica.
Ciao a tutti.
Ciao Raffaele. Silvia Bia, finalmente giornalista del Fatto Quotidiano.
Grazie, ciao.
Ciao Silvia. E Marcello Volta dell'agenzia di comunicazione Evento. Ciao Marcello.
Ciao a tutti.
Manca Stefano Cacciani, ma loro sono gli autori di Parma Crack, dall'Europa League al fallimento in meno di un anno. È un instant book, lo possiamo chiamare così?
Sì, esattamente.
Esattamente. Chi ce ne parla in 30 secondi?
Sì, è un instant book sulla storia del Parma degli ultimi 11 mesi, come recita il sottotitolo, dalla qualificazione all'Europa League al fallimento del Parma Calcio, raccontato da diversi punti di vista, infatti siamo in tanti per quel motivo lì.
Un lavoro quindi fatto da tante persone, già disponibile, è stato presentato recentemente alla Fiera del Libro di Torino. Quanto costa? Vai.
Costa 10 euro, in realtà non è ancora disponibile, sarà disponibile da settimana prossima, cominciamo la distribuzione sia nei negozi, nelle librerie che nelle edicole.
Chi ha avuto l'idea?
L'idea è nata
non fate parlare solo a Marcello, eh? Non abbiate paura. Vabbè. Di interromperlo.
No, noi vogliamo che parli subito, così poi non parla più. No, scherzo.
No, l'idea è nata da noi, da Officine Gutenberg, che è l'editore, e dalla, come hai detto tu, agenzia di comunicazione evento. Quando abbiamo seguito tutta la storia del Parma Calcio a livello giornalistico, siamo tutti giornalisti, è nata questa idea perché non si poteva non raccontare, era una storia talmente clamorosa che aveva bisogno di essere raccontata.
E quanto c'è l'occhio, la voce di chi scrive in questo testo? Cioè, siete fuori, raccontate, fate proprio il lavoro da giornalisti, cronisti, oppure emerge anche un punto di vista di quello che voi avete visto concretamente, lavorando appunto tra procura, collecchio, tutto quello che sta succedendo?
Beh, diciamo che sia una narrazione dei fatti che sono successi, ma è anche lascia spazio ogni tanto alle impressioni, perché per dire, le numerose frasi di quando si diceva al Parma va tutto bene da parte della dirigenza, diventa poi difficile non rilevare le contraddizioni che sono emerse poi, solo se pensiamo, non so, al numero dei debiti a giugno. Subito dopo, alla fine del campionato, Leonardi diceva la società non ha debiti e poi ci si ritrova con oltre 200 milioni di debiti. Quindi sì, diciamo che un aspetto personale
emerge un po'.
Cioè, è inevitabile.
Sì, basta anche solo pensare a quel confronto, chiamiamolo così, tra tifosi e dirigenza, quindi Ghirardi e Leonardi, che c'è stato dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ghirardi rischiò, tra virgolette, quasi il linciaggio quando disse quella famosa frase: non è vero che devo dei soldi a qualcuno, portatemi qui qualcuno a cui io debba dei soldi. Vedendo poi i dati e gli oltre 200 milioni di debiti, insomma, direi che è un contrasto bello forte. Beh, rispetto alla realtà.
Giornalisti anche tifosi del Parma?
Io sì, parlo per primo perché non ho problemi a...
Gli altri non si vogliono esprimere?
Beh, io sono in realtà sampdoriano, ma siamo gemellati, quindi posso considerarmi comunque tifoso acquisito.
Io mi sapevo Silvia Bia. Il parere di Silvia Bia.
Silvia Bia è stata tifosa al tempo di Wembley, quindi quando c'era il Parma dei tempi d'oro sono andata a Wembley, sono stata abbonata per tanti anni.
Sei stata a Wembley?
Sì, al tempo, quindi so tutta la formazione di allora.
Cioè avevi 3 anni, vero?
No, non è vero, sì, beh, quasi.
È l'ultima partita che ha visto, poi non ha più visto.
No, non è vero, però poi no, in questi ultimi anni non sto seguendo in effetti il calcio, me ne sono dovuta rioccupare da quest'anno per via proprio del crack.
Che nel senso culo, che, insomma.
Certo, il crack non nel senso della droga, cioè non è che ha iniziato no, con...
Nel senso che facendo la giudiziaria, purtroppo quando il calcio arriva in tribunale anche a noi occuparci di calcio.
È sempre molto bello, esatto, quando il calcio arriva in tribunale. Va bene ragazzi, noi ci fermiamo un attimino, torniamo alla musica, che è un po' fuori luogo visto il clima che c'è fuori, al meglio il titolo. Questa è la vostra playlist scelta principalmente da Raffaele e Nicolò, e adesso ascoltiamo Calvin Harris, Summer, estate. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, skies are blue. You act so innocent.
summer.
Questa era Estate di Calvin Harris, perché io faccio sempre le traduzioni perché c'è gente che non conosce l'inglese e quindi è giusto fare la traduzione dei titoli. Il titolo invece del vostro libro, Parma Crack, che non è quello che si fuma, ma è proprio il crack di questa società gloriosa, in realtà è una storia che non si è ancora completata, cioè avete ricostruito l'ultimo anno, però durante, qualche giorno fa c'è stato l'anniversario della vittoria di Wembley con Silvia B allo stadio che esultava, però insomma adesso questa storia del Parma sembra che stia procedendo in maniera sempre più negativa e soprattutto con un grosso punto di domanda l'anno prossimo. Dove chi verrà al Tardini? La Fiorenzuola o il Bari?
Ma soprattutto si giocherà al Tardini, perché anche quella
tante
è una...
domande.
E chi giocherà al Tardini?
Voi che notizie fresche avete?
Ma notizie fresche purtroppo diventa difficile darle, nel senso che è una situazione che prevede quel come posso dire, quella combo di parole che Giordano e l'Adastraso ha fatto sì che facciano venire l'orticaria a tutti i tifosi del Parma, ovvero patto di riservatezza. C'è una serie di aste, c'è appena stata anche la terza, quindi insomma non si capisce bene chi possa aver manifestato
come l'interesse. Stanno andando queste aste?
Ma finora io credo che si stia aspettando le ultime due, la penultima del 22 e quella del 28 secondo me saranno decisive. Di sicuro quello che posso dire con certezza è che manifestazioni di interesse ci sono stati. Ad entrare in questa fantomatica data room, che tutti si immaginano sia una stanza spettacolare, un mausoleo, no, è un sito internet dove entri e prendi i documenti, più di qualcuno ha avuto accesso. Da lì poi a che possa arrivare questo principe azzurro dal cavallo bianco, a proposito di colori bianco, rosso,
ma
giallo,
sì,
blu, eccetera purtroppo non si può ancora sapere. Io sono ottimista, ma perché lo sono sempre stato per natura. Speriamo che appunto si riparta dalla B,
sì.
Magari con Mr. B, quello che voleva prendere il Milan,
magari fa qualche chilometro, scende a Parma. Domanda delle domande: di chi è la colpa di tutta questa situazione?
Ma adesso quello penso che ci pensava la procura a vedere come sono andati i fatti, nel senso che c'è questa inchiesta per bancarotta fraudolenta, ci sono anche già degli indagati, tra cui il presidente, l'ex presidente Ghirardi e Leonardi sul braccio destro per tanti anni, quindi intanto ci sono già le indagini in corso. Poi ovviamente ognuno si può fare già un'opinione, secondo me, leggendo anche il nostro libro, nel senso che già solo mettendo in fila tutti gli episodi e i fatti più o meno un'opinione ce la si può fare, ma ovviamente appunto indagini in corso, quindi attendiamo i prossimi passi della procura.
Aggiungo una cosa su quello che dicevi, Beppe, perché è già previsto, sì, in teoria, se questa edizione del libro va bene, che ci sia una successiva ristampa con gli aggiornamenti. Come diceva Nicolò prima, il 28 è possibile, probabile, si spera che arrivino il famoso cavaliere sul cavallo bianco che porti dei soldi. Se così sarà, aggiungeremo un capitolo al libro e tireremo le somme, le conclusioni.
Perfetto, adesso come vi dicevo oggi c'è una puntata eccezionale, incredibile, e in questo mucchio selvaggio di ospiti c'è anche un ospite che ci ha telefonato, un ospite graditissimo, mi dicono dalla regia che sta chiamando in questo momento. Pronto?
Buongiorno a voi.
Ah, ecco, mister Donadoni, buongiorno, buongiorno mister, qui Radio Revolution, la radio degli universitari, e la ringrazio innanzitutto a nome di tutti i tifosi, di tutta la città e anche degli sportivi italiani per il grande esempio di passione, anche di umanità che state dando da tempo alla guida della squadra.
Ma non bisogna ringraziare me, ma questi ragazzi che hanno dimostrato di essere veri uomini e dei veri professionisti dello sport.
Mister, oggi qui in studio ci sono dei colleghi giornalisti e stiamo parlando del libro Parma Crack e di tutto quello che è accaduto in questi ultimi 12 mesi. Lei è riuscito a trovare un motivo scatenante di tutta questa vicenda, oppure, o meglio, insomma, il fallimento di una società di calcio non è una cosa nuova nel nostro paese, e lei che spiegazione si dà? Qual è il motivo principale?
Sicuramente penso che la situazione che purtroppo si è verificata a Parma si potrebbe ripresentare in altre piazze di squadre che giocano in Serie A. Questo perché, come ho detto altre volte, il sistema calcio in Italia presenta delle falle, dei vuoti che bisogna risolvere assolutamente. Quindi questo perché, come ho detto altre volte, appunto ci sono dei vuoti. Non accadrà speriamo che non accadrà un altro caso come il Parma. A Parma la solidità è stata e si è presentata nel momento in cui la dirigenza è cambiata per ben due volte, senza nessun controllo. Per esempio, c'era quel presidente molto giovane, Codra, non ricordo neanche più come si chiama. Quasi un neolaureato, con laurea conseguita a Tirana in Albania, probabilmente insieme al trota Renzo Bossi, che poi è stato indagato. Poi un altro esempio, Leonardi, che in quel periodo entrava e usciva dall'ospedale, ha dato le dimissioni tante di quelle volte che non si è mai capito se le stesse dando per l'ospedale o per il Parma. E tutte queste cose hanno aggravato la situazione qui a Parma.
Queste sono parole forti e importanti, mister. Però quando la società è passata nelle mani di Manenti, lei ha dichiarato di essere ottimista e sicuro che le cose si sarebbero sistemate. Poi però, insomma, Manenti è stato arrestato, e lei come l'ha presa?
Beh, devo dire che io non giudico nessuno prima di conoscerlo. Manenti non lo conoscevo e nonostante tutto credo di non averlo ancora conosciuto. Però se proprio devo essere sincero, ebbi una prima impressione abbastanza scettica perché avevo guardato alcune sue foto, non so se ricordate Manenti, o almeno il suo volto, però per un po' di giorni ho creduto davvero che in realtà Manenti fosse il segretario generale della FIOM Maurizio Landini con un look diverso. L'impressione è svanita quando è stato arrestato Manenti, e invece Landini proprio quel giorno era ospite in una trasmissione TV sulla Sette.
In effetti non avevamo notato questa somiglianza. Mister, allora per il suo futuro che cosa prevede?
Spero prima di tutto che la situazione migliori per il bene di tutti. Solo dopo, per correttezza, valuterò la mia situazione. Intanto speriamo che la Juve vinca la Champions League, così potremmo dire che è una squadra di falliti, come dicono quelli del Napoli, ha sconfitto i campioni d'Europa.
I've seen the world lit it up as stage now, channeling angels in the new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, in all the ways I got to know.
Young and Beautiful, giovane e bello di Lana Del Rey, bellissimo, insomma, stavamo ballando prima.
Giovani e belli come noi, nel
esatto,
senso era quello.
Esatto, tutti giovani, giovani e belli. Parma Crack, il libro di cui parliamo oggi, ha una prefazione e una postfazione. La prefazione è quella del sindaco di Parma, la postfazione
è sempre del sindaco.
Sì, di chi? Sì. Mi hai rovinato la battuta, solo per fare una battuta, ma non fa niente. Il sindaco era Marco Osio, l'altro sindaco è Federico Pizzarotti. Federico Pizzarotti, che volevo chiedervi, dal vostro punto di vista, quanto si è speso per questa causa?
Dunque, il sindaco ha avuto un po' un ruolo un po' controverso in questa vicenda, nel senso che è partito, che era molto vicino a Ghirardi, a Leonardi, quindi alla vecchia dirigenza, a settembre li aveva anche riaccolti, poi è emerso che il comune, insomma, aveva questo milione rotti di crediti con il Parma, per cui non si era attivato immediatamente per recuperare. Poi diciamo che dopo l'addio così di Taci, di Codra, insomma della cordata russo-cipriota, effettivamente è sceso in campo in prima persona e ha un po' come tutti cercato di tamponare una situazione che era ormai uscita fuori controllo. Quindi
ma cioè il risultato l'ha portato a casa Pizzarotti, cioè credo... ha fatto il meglio che poteva fare.
Credo, da un certo punto di vista non poteva scongiurare né il fallimento né il crack, probabilmente bisognava, però questo è una colpa che credo condivido un po' con tanti in città, nel momento in cui c'era ancora Ghirardi ed erano cominciati ad emergere i problemi, il comune aveva cognizione che insomma il Parma non pagava comunque, non aveva pagato i crediti che doveva anche alle società partecipate del comune, e nel momento in cui è anche arrivata la prima cordata Taci-Codra, forse sarebbe stato necessario avere un intervento un po' più forte per tutelare la città.
Ecco, città che invece come sta vivendo questo momento dal punto di vista dei tifosi?
Beh, diciamo che in questo momento c'è un clima di grande attesa. Secondo me, oltre all'attesa, c'è anche parecchio sconforto. Parma è una città civile, io quante volte l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito e secondo me l'abbiamo anche tutti pensato, se una cosa del genere fosse successa altrove, non voglio scomodare nessun tipo di paragone che poi magari la gente si offende pure, però se fosse successo altrove, certo, secondo me avremmo visto una sorta di guerra civile. Parma con estrema dignità, con estrema civiltà, magari anche con una certa dose di beneferrismo, perché si parla sempre di dignità e civiltà, secondo me anche il fatto che per certi versi c'è anche la coscienza che ci sono cose più importanti nella vita, non da parte mia che sarei sceso, vabbè, sono giornalista non lo potrei dire, ma sarei sceso in piazza ogni giorno con gli striscioni, però a parte quello, insomma, in questo momento c'è veramente grande attesa, le speranze sono poche, lo sa anche il tifoso, quindi non è che ci sia grande illusione, io credo che tutte questa pioggia di promesse che sono arrivate durante tutta questa annata, promesse mai mantenute, abbiano fatto sì che ora il tifoso del Parma abbia un profilo molto basso. Speriamo che sia un profilo che poi sia basso nel senso di serie B e non, e non di serie D, perché
tifoso che adesso va allo stadio sta togliendo anche un po' di soddisfazioni. Parma sta facendo più punti forse di quelli fatti nel girone d'andata, uno dei più recenti è il pareggio contro il Napoli, che ha suscitato anche un po' di polemiche subito dopo. anche Pizzarotti, l'avete letto, ha fatto un post su Facebook rivolgendosi a De Laurentiis, De Laurentiis che noi abbiamo in collegamento telefonico. Diamo il benvenuto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Buongiorno presidente.
Buongiorno a lei. Mi dispiace, ma devo correggerla. Il mio cognome è De Laurentiis, con due I. Per favore, non lo dimentichi.
Mi perdoni, presidente, certamente. Grazie per aver accettato il nostro invito, innanzitutto. Oggi parliamo di tutta la storia che ha portato al fallimento del Parma Calcio, come lei ben sa. Lei che opinione si è fatto a riguardo?
La mia opinione è molto chiara. L'ho espressa molte volte, anche in sede di Consiglio di Lega. Io credo che andava gestita meglio di come è stato fatto. Sinceramente, ho votato contrariamente, ripeto contrariamente, alla proposta di un intervento finanziario della Lega per consentire al Parma di disputare le partite fino al termine del campionato. Perché ho scelto questo? Perché le verifiche dovute andavano fatte nel momento dell'iscrizione al campionato. Tutto ciò adesso influenza negativamente il campionato e secondo me non è un segnale, è un segnale di forte irregolarità, quindi un torneo falsato.
Presidente, ne stavamo parlando poco fa con i nostri ospiti, abbiamo letto le sue recenti dichiarazioni anche su Platini e sul discusso arbitraggio della gara di andata nelle semifinali d'Europa League, però insomma oggettivamente sembra che ogni volta che il Napoli venga sconfitto, non raggiunga il risultato aspettato, lei e i suoi dirigenti gridate un po' troppo spesso al complotto, ai danni del Napoli e alla sua persona, e un'ulteriore prova è stata proprio la gara con rissa finale qui a Parma, anche dichiarazioni del suonatore Benitez, insomma.
Lì, secondo me, sta cercando di provocarmi. Non so se lei ha visto la partita col Dnipro. C'è stato chiaramente un gol in fuorigioco ai nostri danni e un arbitraggio che per niente è all'altezza di una semifinale, ma all'altezza semmai di una partita di seconda categoria. Poi, il dopogara di Parma è stato praticamente la conferma di un campionato falsato. Una squadra di falliti, una squadra fallita che non avrebbe dovuto neanche essere su quel campo, invece ha scatenato una rissa finale per causa di un buffetto dato dal portiere del Parma a un nostro attaccante. E per finire in bellezza, il nostro allenatore è stato squalificato per una giornata e l'attaccante multato. Ora mi dica lei se non è evidente che le penalizzazioni sono sempre i nostri danni.
Va bene, presidente. Ha sentito, o meglio, ha letto cosa ha scritto il sindaco di Parma Pizzarotti sul suo profilo Facebook? Insomma, ha parlato di un De Laurentiis che dovrebbe scusarsi con gli appassionati di questo sport, a cominciare dai tifosi del Napoli. Come risponde al sindaco?
Ascolti, adesso basta. Siete solo dei cafoni. Si ricordi cosa è accaduto sempre alla fine di Parma-Napoli dello scorso campionato? Proprio lì a Parma con quel cafone che venne a contestarmi. Io le chiederei se sia una coincidenza che queste volgarità accadano sempre a Parma. Io credo proprio di no, e credo invece che a Parma siete tutti dei gran cafoni. Arrivederci.
Nothing lasts forever.
Chi erano questi? Rispondete?
Guns N' Roses.
E la canzone si chiama?
Pioggia di novembre.
Grande, è entrato nello spirito del programma. Silvia, tu col calcio giocato che rapporto hai?
Non gioco.
Non
gioco, che è meglio, però. Grazie per questa domanda.
Però adesso.
Però dai, me la, cioè, posso. Cioè,
ti posso chiedere, sì, ad esempio, il fuorigioco, che cos'è?
Il fuorigioco, sì, lo so riconoscere in campo. Non lo saprei spiegare a parole, però. Quando andavo allo stadio, quando tutti dicevano fuori gioco,
devi chiedergli se la palla è rotonda, in realtà.
La palla è rotonda, il calcio di rigo, calcio d'angolo.
Va bene, preparatevi. Grazie. Allora, perché adesso è il momento del gioco.
Abbiamo una batteria di pentole.
100. Allora, vi farò un po' di domande sulla storia del Parma, però prima della qualificazione in Europa League, quindi storia un po' più datata. E io faccio la domanda a caso, poi risponde chi vuole. Tipo, qua potrebbe rispondere secondo me Silvia.
Le so tutte.
Perché abbiamo parlato di Wembley il 12 maggio 1993. Chi furono i tre marcatori del Parma?
Eri allo stadio, manco ti ricordo.
Ero piccola, però.
Eri allo stadio.
Eri alle medie.
Abbiamo giocato contro l'avversario, chi era?
Contro l'avversario, diciamo.
L'avversario, i marcatori sono stati...
Allora, io ne dico uno intanto, Minotti.
Minotti.
Dico una stupidata, Osio.
Ho sbagliato.
Dai, Apolloni sarà stato.
Raffaele non si esprime.
Butto lì Brolin.
No. Vai,
ne dico un altro, ho paura di dire una cavolata anch'io.
Minotti.
Zoratto.
Ragazzi, Minotti, Melli, Cuoghi. Ma insomma, chi era Ennio Tardini?
Melli era quello che mi lasciavo per la fine, ero indeciso tra Zoratto e Cuoghi.
Ennio Tardini, chi era?
Lo stadio.
Chi è stato? È stato...
Che domande difficili.
Ragazzi, dovete sapere la storia del Parma.
Ma sei andato su Wikipedia prima di cercarlo.
Allora, Ennio Tardini era un avvocato. Un avvocato è stato un presidente del Parma morto nel 1922 e nel 23 è stato inaugurato lo stadio intitolato...
Lo stavo per dire.
In che anno arriva a righe al Parma? A righe, Sacchi?
89.
No, secondo me è l'86, ma non vorrei sbagliarmi.
85. Ti sei avvicinato. E Carletto Ancelotti da allenatore?
Da allenatore 90.
Mm-hmm. 96. E prima di lui chi c'era sulla panchina del Parma?
Nevio Scala.
E invece sapete Carlo Ancelotti ha giocato nel Parma.
Nel Parma ha giocato in serie, nelle serie minori, certo. Sempre negli anni 80, se mi chiedi l'anno preciso.
76-79.
Era fine anni 70, sì.
Cioè, aveva 15 anni.
L'ultimo allenatore straniero del Parma. Stagione 2007-2008.
Hector Cooper, grandi.
Finali Coppa UEFA 1999. Parma versus...
Beh, fai Olympique Marsiglia. Posso dire i marcatori.
Vai.
Raccontandoti anche i gol. Se vuoi. Dai, guarda, ti racconto solo il primo. Crespo che prende un retropassaggio di Blanc scellerato e insacca.
Esatto,
per non parlare dei gol di Chiesa al volo su Crociero.
E poi l'altro gol.
Anche Vanoli. Anche
ha fatto gol anche Vanoli, ragazzi.
Che segnò anche in una finale di Coppa Italia con la Fiorentina.
Le sappiamo tutte. Invece che nel 1984. Il Parma vinceva, era appena salito, sto facendo un casino, era appena salito dalla C1 alla Serie B, in panchina c'era Marino Perani,
sì,
che conoscete tutti, ma secondo la cinematografia italiana, questa è una chicca, quell'anno in panchina c'era un altro allenatore a Parma.
Oronzo Canà.
Grandissimo, Oronzo Canà, prima di andare a Longobarda, ci avviciniamo alla fine, in che anno è diventato presidente Calisto Tanzi?
92.
1990. Sì, 90. L'ultima domanda: dove si trova il tesoro di Tanzi? Dovete rispondere.
Move on.
Vai Raffaele, te lo faccio dire a te, chi era questo?
Il grande boss.
Il grande boss, Glory Days, Bruce Springsteen. Vado, ci avviamo verso la fine, manca un quarto d'ora, insomma 20 minuti, ma ne abbiamo ancora per chiacchierare e per chiedervi: voi che impressione vi siete fatte di tutti quelli che sono passati da Parma, da questa società, e poi se ne sono andati? Cioè, le persone che sono arrivate, Ghirardi, l'idolo, cittadinanza onoraria, tutto quello che vogliamo, e poi adesso Ghirardi dov'è? Boh, Leonardi, Cobra, come diceva il nostro amico prima per telefono, Taci, insomma, che idea vi siete fatti?
È difficile rispondere, nel senso che ci metti nei guai. Allora, Ghirardi, come hanno detto anche diverse persone che abbiamo, con cui abbiamo parlato, sicuramente per un periodo ha fatto bene, cioè non c'è niente da dire. Sicuramente non ha investito tantissimi soldi nella società, però l'ha gestita bene, nonostante sia sceso in Serie B per un anno, poi sono riusciti a risalire subito. Diciamo che nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni più o meno, anno e mezzo, la storia è cambiata completamente, nel senso che si aveva la necessità di essere visibili, e quindi si facevano delle cose assolutamente fuori dal normale, dai 250 giocatori acquistati, non si capisce bene per quale motivo, fino ai debiti, fino al rinvio continuo dei pagamenti, eccetera eccetera, fino alle dimissioni, che non si è capito bene per quale assurdo motivo abbia dato le dimissioni per poi ritirarle dopo tre mesi. Boh.
Veramente voi non l'avete capito?
No, ma lì io credo che, visto che siamo anche all'università, vabbè, in realtà è un po' una tecnica da scuole medie, l'ho anche scritto nel libro, è come quando c'è un'interrogazione, tu non hai studiato, allora il vecchio trucco di scusi posso andare in bagno, e rimani in bagno finché il professore non chiama.
Quindi Ghirardi è andato
quindi
in
Ghirardi
bagno,
dico, nascondi. C'è il mercato, non c'ho una lira, come faccio? Beh, vado in bagno, aspetto che finisca il mercato, poi dico vabbè dai torno ragazzi, cosa volete che vi dica?
È tornato per fare la figura del pirla, diciamolo, perché insomma,
ok, invece soprattutto di queste figure che sono state così di passaggio, voi che idea vi siete fatti?
Ma uso un'espressione forte. Vai. Dei gran bidoni. Eccoli. da Taci a Manenti. Personaggi improbabili che francamente non si capisce come possa essere permesso di acquisire una società di Serie A.
E invece di quelli che sono rimasti, i giocatori, gli allenatori, insomma, chi invece ci sta mettendo la faccia e sta affondando con tutta la barca, che cosa c'è da pensare?
Sì, diciamo che in questo periodo in cui si sono appunto alternati questi personaggi poco credibili, diciamo che i giocatori hanno veramente tentato di mantenere alto il nome della società, nonostante fosse fallita. No. Cioè, dicevamo anche noi che mentre succedeva qualsiasi cosa, a Collecchio comunque gli allenamenti sono sempre continuati in modo regolare, le partite sono state rinviate due volte, però comunque insomma c'è sempre stata una volontà di mantenere fede a degli impegni presi, per cui diciamo che davvero umanamente e anche professionalmente la squadra, secondo me, ne è uscita veramente in maniera più che dignitosa rispetto invece a tutta la dirigenza, che appunto forse è stata corresponsabile di questa fine del Parma, e che invece appunto qualcuno è scappato, qualcuno sta restato, per cui insomma
doveva lasciare per forza Parma.
Esatto.
Se mi posso permettere, Beppe, volevo dire Beppe alla Fabio Caressa, andiamo a Berlino Beppe. Direi intanto un nome su tutti, quello di Alessandro Lucarelli, ma non solo per la fascia di capitano e per la croce che porta sulla maglia, secondo me ha portato anche una grandissima croce sulle spalle. Io ho saltato tre allenamenti dall'inizio dell'anno ad oggi, quindi ho seguito anche proprio la routine quotidiana con Lecchio, e devo dire che il suo, cioè, tutti pensano che i giocatori, vabbè, prendi una barca di soldi, vabbè, non hanno preso una lira quest'anno, però comunque in generale ti alleni, poi il tuo lavoro è finito, no? Cioè lui si allenava, tornava a casa e ha fatto il sindacalista, il commercialista,
quando smette di fare il calciatore avrà una nuova professione.
Anche in questi giorni sta contattando tutti quei giocatori tesserati comunque dal Parma o non tesserati, che hanno dei crediti, per cercare di convincerli ad allinearsi a quello che hanno scelto, alla riduzione del 75%. Quindi io, se dovessi fare un nome sul quale metterei la mano sul fuoco sul fatto che ha fatto veramente tutto il possibile, è proprio quello del capitano.
Se posso, io vorrei spendere una parola, certo, anche per i dipendenti, ecco, perché sono quelli che comunque prendono anche meno soldi dei calciatori, non hanno preso lo stipendio, ma comunque tutti i giorni, da chi apriva il cancello, chi era negli uffici, è stata a Collecchio a lavorare in condizioni drammatiche. A un certo punto gli hanno portato via anche i computer, c'è stato chi ha vissuto anche il crack Parmalat e pensava forse di aver già visto tutto, e hanno continuato tutti a lavorare senza mai lamentarsi, ecco. Quindi i dipendenti, che tra l'altro sono quelli che ora rischiano di più, penso che siano anche loro gli eroi di questa, di questa vicenda.
Dignità anche dei dipendenti. Al volo, una parola a ciascuno. C'è stato un calciatore, un ormai ex calciatore del Parma, che forse agli occhi dell'Italia aveva un po' aperto il vaso di Pandora e calamitato l'attenzione su questa situazione, che è Antonio Cassano. Una parola a ciascuno. Voi come giudicate il gesto di Cassano? Velocissimi,
Non del tutto vero.
Non del tutto vero, Marcello?
Sì, una balla.
Una cassanata a metà.
Cassanata?
Sì, mi accodo ai colleghi, mi accodo.
Mi accodo, grande Silvia. Ma noi abbiamo proprio al telefono Antonio Cassano.
Pronto?
Pronto. Ciao Antonio, sono Beppe di Radio Revolution. Ciao, tra l'altro, grandi amici, noi conterranei. Benvenuto appunto alla radio degli universitari di Parma.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, qui ci sono Silvia Bia, Marcello, Raffaele, Nicolò e hanno scritto...
Che vuoi da me? Che ti devo fare?
Aspetta, sono giornalisti che hanno scritto un libro in cui ricostruiscono...
No, grazie. Non voglio niente. Sono a posto così. Non leggo libri, giornali, riviste. Non leggo niente. Già tanto se leggo l'estratto conto, non me ne frega un cazzo.
Però il libro è intitolato Parma Crack.
Cos'è? Supermercato?
No, Parma Crack con la C.
Ah, crack, quello che si fuma. Non avevo capito, ma... Sti giornalisti già mi stanno sulle... ci siamo capiti. Poi si drogano pure, chissà che cazzo hanno scritto sul libro.
No, Antonio, crack nel senso di fallimento. Il libro ricostruisce l'ultimo anno del Parma Calcio, dalla qualificazione Europa League, c'eri anche tu, fino alla fine, giorni nostri. Ed è raccontato anche il momento della tua rescissione.
Ecco, lo sapevo. Sempre con me ce l'hanno. Ma sti drogati la tengono una vita? Sempre a scrivere le cagate su di me, sulla mia vita? Si facessero pochi fatti loro.
Sì, però sono raccontati tutti i momenti anche del tuo rapporto col Parma e noi volevamo ascoltare appunto la tua versione, capire come sono andate le cose.
Guarda, è meglio se non me lo fai ricordare quel periodo. Quante cagate che hanno scritto, detto. Comunque, niente, mi ero stancato di essere preso in giro. Dicevano domani vi paghiamo, domani vi paghiamo e poi niente. Mi sono sentito preso per il culo. Pensa che c'era gente che prendeva 1.000 euro al mese. 1.000 euro al mese, che significa 2 milioni di lire. E io solo 1 milione. Ti rendi conto? Oh, io c'ho una famiglia, 2 bambini. Però già lo sapevo. Sapevo che sarebbe andata a finire male. Il fallimento e compagnia bella, Ghirardi, quel panzone bastardo. E sono andato via. Per evitare di fare lo sfigato come quel che stanno ancora giocando adesso, che stanno giocando gratis. Tu, per esempio, che fai la radio? Se non ti pagano, che fai? Resti là, senza stipendio?
In realtà non mi pagano per fare radio.
Allora sei sfigato pure tu, scusa.
Vabbè, Antonio, ricordi che Donadoni non aveva preso molto bene la tua rescissione e neanche qualche tua dichiarazione, eh?
Crisantemo! Madò, come sta Crisantemo? Oh, ho visto l'intervista che ha fatto quando hanno vinto con la Juve? Madò, tutto triste, abbattuto. Oh, è fatto una cazzo risata, Crisante.
Antonio, programmi per il futuro? Sei in trattativa con qualche squadra italiana, estera?
No, mi sto godendo un po' di vacanze con la mia famiglia. Sicuramente torno a giocare a settembre. Tanto, mo, in Serie A, pure mio nonno può giocare. Anzi, pure mio figlio di 5 anni. Anzi, mo, fammi andare che rompe le palle che vuole andare a giocare alla Cittadella. Mi raccomando, salutami a Crisantemo. Ciao.
Amiamo i nostri vestiti, nessuno potrà mai levarceli. Un giorno ci siamo giurati che sarebbero stati gli unici. La gente che sta negli uffici e aspetta la sera per spendere. Poi trova tre disperati, convinti di essere liberi. Ma noi non siamo puniti, sogniamo per non lavorare mai. Ma noi non siamo puniti, sogniamo per non lavorare mai. Di palco, vediamo chi diventa la casa. Ma in fondo non serve poi tanto. Ma in fondo non serve poi tanto. Se il nostro umore non piace,
più. Se il nostro sudore non piace più, non abbiamo altro da vendere. Credevamo fosse più facile, perché noi non siamo puliti. Sogniamo per non lavorare mai. Sì, noi non siamo puliti. Sogniamo per non lavorare mai.
Questi erano i ministri, c'era la Madia e la Boschi. Che...
No, però adesso che c'era il titolo in italiano me lo devi tradurre in inglese per tutti gli inglesi che ascoltano.
The money are finished.
Ma lo molto puoi... bene, molto
questo
bene.
È molto inglese alla Renzi, per essere in tema. Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine, però doveroso è chiedervi che cosa ci dobbiamo aspettare adesso per il futuro del Parma Calcio. Come ci salutiamo? Che cosa ci dite?
Ma allora, era un po' quello che abbiamo detto prima. Io continuo a essere ottimista, io continuo a pensare che una... Cioè, io, ecco, se mi permetti faccio più un ragionamento, più che, perché il futuro purtroppo non lo conosce nessuno. In molti parlano della Serie D come quasi come se fosse la dimensione del Parma. Si sentono anche imprenditori di Parma che dicono: noi vogliamo ripartire dalla D perché il Parma comunque per la sua storia comunque ha sempre navigato tra la D, la C e la B. Cioè, l'avventura del Parma in Serie A in Europa non è stata un viaggetto di un paio d'anni come magari fanno qualche squadra. Cioè, il Parma per 25 anni è rimasto in Serie A. Forse la terza, adesso non ricordo, la terza squadra più titolata in Europa degli ultimi 20 anni in Italia, diciamo. Quindi, cioè, la dimensione del Parma è in Serie A. Quindi la Serie D, se ci sarà, deve essere l'ultima spiaggia e non quasi come se fosse appunto la dimensione di una squadra che merita di stare molto più in alto.
Poi?
Sì, no, Nicolò è sempre molto positivo e molto fiducioso nel domani e fa bene. Io credo che il 28 sia, come abbiamo detto anche prima, una data fondamentale, è un bivio da cui bisogna scegliere da che parte andare. Io rispetto a Nicolò la vedo un pochettino più negativa. Secondo me è difficile che un imprenditore arrivi e metta i soldi per ripartire. Speriamo, voglio dire, la speranza di tutti i tifosi è quella. Io vedo la D come domodossola, come si dice, molto più probabile, però posso sbagliarmi, ecco.
Dico, spero nella Serie B, però non a tutti i costi, quindi chi viene deve metterci la faccia, i soldi, e ci vuole un progetto forte che dia garanzie negli anni, non che tra un anno il Parma torni ad essere nei guai.
Sì, io penso che dopo quello che abbiamo vissuto quest'anno, anche ai tifosi interessi soprattutto che chiunque arrivi abbia comunque un progetto serio, che sia dalla B, che sicuramente tutti si auspicano, però anche fosse la D, che però si continui, si vada avanti, piuttosto ricominciamo da capo, però che si vada avanti con qualcuno di serio che ci sta dietro veramente questa volta.
Certo, e c'è anche qualcuno di Parma che potrebbe essere un po' il salvatore della patria?
Allora, di Parma si sono fatti avanti, o almeno si parla di alcuni imprenditori, ma solo e soltanto dalla Serie D. Dalla Serie B nessuno in questo momento a Parma.
C'è il russo o l'americano?
Si parla di imprenditori anche italiani, ma non di Parma, o stranieri, ecco. Di Parma si è fatto qualcuno, così almeno le voci dicono che si sia fatto avanti, però solamente per la Serie D.
Non so, Nicolò, volevi aggiungere?
No, sono purtroppo sono d'accordo, nel senso che...
Che ci vogliamo fare, ragazzi? Ascoltiamoci l'ultima canzone.
Ma tu Beppe, non ce lo compri.
Poi piangiamo insieme Arcade Fire Reflector.
Just to play.
Tornati per le ultimissime battute prima di saluti. Quanto vi siete divertiti a scrivere questo libro? Vi siete divertiti? Partiamo da questo presupposto. Vi siete divertiti?
Io correggere tantissimo.
Che bella domanda che hai fatto. No, la difficoltà è stata davvero che c'era il tempo stretto, perché comunque è un instant book, quindi doveva uscire entro un certo limite di tempo.
Quando avete cominciato a scriverlo? Yeah, due settimane fa.
Lo possiamo dire, chiedo ordini dalla regia. No, a parte scherzi, ma immagino il tratto, era già iniziato maggio quando ho iniziato a scrivere.
Sì, ovviamente conta che noi abbiamo sempre seguito tutto il caso, cioè nel corso di questi ultimi 11 mesi, quindi cioè, sapevamo già tutto, non abbiamo dovuto fare delle ricerche particolari.
Però cioè, questo è un buon esempio per i ragazzi che devono scrivere la tesi e stanno ascoltando la puntata. In due settimane si può fare.
Sì, no, il lavoro concreto è stato fatto sì in tre settimane praticamente. Poi vabbè, c'è stato un periodo precedente di coordinamento e gestione della cosa, ma poi dopo gli autori ci hanno messo davvero un paio di settimane per scriverlo, e anche la casa editrice ci ha messo davvero poco per editarlo, ecco.
Complimenti ragazzi. Allora ricordiamo: Parma Crack, dall'Europa League al fallimento in meno di un anno, Silvia Bia, Stefano Cacciani, Raffaele Castagno, Nicolò Fabris, prefazione di Marco Osio, postfazione di Federico Pizzarotti a cura di Marcello Volta, Officine Gutenberg, col fiatone, grazie.
E adesso
ragazzi,
me lo traduci tutto.
No, grazie per aver accettato l'invito, in bocca al lupo per il libro e per tutto il resto.
Per i soldi passiamo dopo.
Certo, lasciate qua a nero, niente fattura. Grazie Francesco per la regia, grazie Antonio, la nostra new end. Ciao a tutti.
Ciao,
grazie. Ciao.